Nicolini, grazie di essere con noi. Carlo è un amico che adesso è il secondo di Arda Turan allo Shakhtar Donetsk, dove comunque ha avuto ruoli i più disparati. Sei stato direttore sportivo, sei stato preparatore atletico, io ti ho conosciuto allo Zenit con Lucescu, sei stato in Turchia, hai un'esperienza larghissima in ambito internazionale, in ambito europeo, con le nazionali, ma anche dal punto di vista atletico, quindi per quello che riguarda l'evoluzione non solo tattica delle squadre, ma anche per quella che è stata, diciamo, la progressione del cambiamento anche atletico nel calcio di questi ultimi 30 anni, possiamo dire. Grazie di essere con noi, Carlo.
Grazie a voi, grazie della presentazione, è un piacere. Sono un po' di coscia, però ho appena finito proprio l'allenamento, visto che parliamo di allenamento.
E questo, come dire, è un elemento, è un valore aggiunto per chi ci ascolta, perché finisce l'allenamento e Carlo è in diretta con noi. Partiamo, diciamo, dalla prima esperienza, quella dell'aspetto atletico. Dal punto di vista fisico e atletico, Carlo, qual è la differenza più evidente tra un calciatore medio italiano e quello di campionati come quello ucraino, russo o turco, se ci sono delle differenze?
Ma forse la differenza, più che tra un campionato e l'altro, è tra chi gioca magari le competizioni europee e chi gioca solo i campionati locali, nel senso che in Europa si gioca, e in certi campionati europei si gioca, un calcio comunque più intenso, più veloce, con meno pause. Il campionato italiano resta, a mio avviso, campionato difficilissimo, campionato tatticamente forse ancora il più valido, però ha dei ritmi che sono ancora non all'altezza di certi campionati europei e comunque delle competizioni europee. All'estero forse, io parlo delle mie esperienze, ovviamente Turchia, Ucraina, Russia, e forse si è un pochino più avanti su quell'aspetto lì dell'intensità dell'allenamento.
Ma questa è una questione culturale, dicevamo, sì, anche prima, no? Poi forse in Italia siamo abituati a misurare l'intensità della prestazione in funzione dell'avversario, del risultato che si vuole raggiungere, mentre all'estero si va al 100% a prescindere, è così?
Sì, esatto. Io, allora, hai detto bene prima, tu mi hai conosciuto allo Zenit, e quindi lo Zenit, ma così come lo Shakhtar Donetsk, ho avuto forse anche la fortuna di allenare sempre squadre obbligate, o comunque sia che scendono in campo per vincere tutte le partite. Quindi non c'è quel discorso che invece si fa a volte in Italia: devo preparare bene quella partita lì, quella là posso anche essere un pochino meno. Cioè, all'estero, cioè le squadre che ho allenato io, devi essere quasi al massimo tutte le partite, perché i tre punti sono fondamentali sempre, quella piccola o quella grande. Mentre in Italia abbiamo ancora questa mentalità lì: fuori casa possiamo anche andare, un punto va ancora bene, l'importante è non perdere, dobbiamo vincere in casa. Quindi le preparazioni sono a volte mirate a risultati che non sempre puntano ai tre punti, mentre invece all'estero, perlomeno le squadre che alleno io, si scende in campo sempre comunque per vincere, quindi devi essere comunque sempre a uno stato, se non ottimale, quasi massimale.
E questo, Carlo, si ripercuote, anzi forse è il presupposto, anche sulla metodologia di allenamento. Ormai è come dire, quasi una leggenda metropolitana, no? Della differenza tra la preparazione e gli allenamenti delle squadre italiane, ma sin da tanti anni fa, e quelle delle squadre inglesi, no? Si parlava anche di chi fa più forza, chi fa più corsa, chi invece simula di più la gara, e quindi riproduce in allenamento anche a livello di intensità la partita, con i rischi di infortunio che questo comporta, mentre l'italiano è un pochino più conservativo. La possiamo impostare in questa maniera? Forse ho fatto una domanda troppo lunga.
No, hai detto benissimo. Cioè, intanto all'estero, è parlato anche dell'Inghilterra, si è arrivati prima a fare tante amichevoli, ad integrare, diciamo, quello che è l'aspetto fisico con l'aspetto tecnico-tattico. In Italia si è arrivati molto dopo, la preparazione atletica aveva un po', era fine a se stessa, la parte tecnico-tattica era un po' fine a se stessa, solo ultimamente anche in Italia si è integrata questo, quindi si fa la preparazione, diciamo, fisica, ma con tecnica tattica, con la palla, ecco. E si pensava prima molto di più all'allenare il volume, la resistenza generica, una resistenza e una forza di base, mentre invece all'estero, sull'Inghilterra, ma anche dove ho allenato io, o forse ho avuto anche la fortuna di lavorare con Luceschi, che comunque è un allenatore visionario, sempre stato avanti coi tempi,
un precursore
sì, in tantissime cose, quindi ha iniziato allenamenti fisici, ma con palla, quindi con tecnico statico, quindi il preparatore atletico non lavorava più, diciamo, solo nello specifico, ma doveva integrare, doveva collegare questa parte qui. E ovviamente, hai detto bene tu, questo porta però ad aumentare il rischio di infortuni, quindi bisogna poi essere molto bravi a programmare un recupero anche personalizzato e a monitorare tantissimo i carichi di lavoro.
Sì, Carlo, buonasera. In Champions ieri si sono segnati 43 gol in sole 9 partite, un dato che parla di ritmo e intensità. Da preparatore, quanto conta la velocità di esecuzione e la tolleranza allo sforzo ad alta intensità nel calcio moderno?
Dire il 100% è esagerato, però è fondamentale ormai. Certi tipi di giocatori, per quanto forti, per quanto tecnici, per quanto visionari, se non hanno ritmo, se non hanno velocità, se non hanno l'alta intensità nelle giocate e il breve recupero, quindi ripetere tantissime volte lo sforzo, diciamo, a massima intensità, ma nello stesso tempo poterlo ripetere dopo un brevissimo tempo. Quindi, diciamo, proprio la resistenza generica, l'essere, diciamo, un metronomo, fare anche 13 km ma allo stesso passo non paga più. Dopo, ovviamente, una squadra deve essere bilanciata, c'è anche altri giocatori, però le cose che hai detto tu adesso, cioè quindi la velocità, e ci aggiungerei anche l'agilità, sono doti fondamentali per il calciatore moderno, e soprattutto lo vediamo questo appunto nelle partite europee, dove comunque non ci si ferma mai, anche sul 3-0, 4-0, cosa che invece in Italia, sappiamo, è così, se il 2-0 ti inizia a gestire la partita, è la nostra filosofia.
Ci si arrabbia anche, la squadra che perde si arrabbia anche se l'avversario cerca di infierire.
Tu guardi tutte le nazionali, i bomber di tutte le nazionali europee hanno, non lo so, 40, 50, 60 gol, quello tedesco, quello argentino, quello brasiliano. In Italia mi sembra che il capocannoniere sia ancora, siamo fermi ancora a Gigi Riva con 20 gol, non lo so, una roba. E questo è proprio parte un po' del nostro DNA, e sono quelle regole forse non scritte, come hai detto tu adesso perfettamente, che sul 2-0 quasi va bene a te che vinci, e agli altri, ok, basta, la partita persa, non infierita di più e portiamo a casa così. Invece in Europa, vedi, perdi 3-1, 4-1, quelli vanno avanti, rischi di fare le figure se tu non sei pronto sia fisicamente che con la testa, a capire che questi non si fermano mai, perché è giusto così, perché lo spettacolo e lo sport è così, e rischi di fare le figure che sono successe ieri a tante squadre, e rischi di vedere i 43 gol in 9 partite contro, ne so, gli 11 in 10 partite italiane.
Una miseria. Una domanda, Carlo, a cui tengo tanto. Tu hai lavorato, abbiamo detto, il mister Lucescu, ora sei con Arda Turan, quindi con allenatori stranieri in nazioni, diciamo, diverse dalla loro. E qui vorremmo cercare di capire quanto la cultura calcistica locale può incidere o condizionare sul modo di allenare e di costruire la squadra. Se dovessi dire l'Italia, sicuramente tanto, però, vista la tua larga esperienza,
No, anche all'estero, secondo me la bravura dell'allenatore è proprio quello di integrare, di collegare le sue capacità, ma adattandole alla cultura generale di quella nazione. Ti faccio un esempio senza fare nomi. In Turchia noi siamo andati sempre con Lucescu e c'erano altri grossissimi allenatori internazionali che avevano anche un curriculum forse più alto del nostro, che sono andati però con, chiamiamolo tra virgolette, con i paraocchi, quindi portando quello che è
la loro esperienza,
giusto, la loro esperienza però giusta in determinate nazioni, quindi iniziando dal cibo, da certi tipi di allenamenti, da certi tipi di ritiri, così, e i turchi non si adattavano. Noi invece Lucescu è partito da questa cosa qui, ha affiancato tutte queste cose, quindi la cultura del cibo, la cultura degli allenamenti, del riposo, del recupero, eccetera, eccetera, senza togliere le loro abitudini, e pian piano loro hanno capito e sono venuti dalla nostra parte, e così abbiamo. Adesso questo è un esempio in Turchia. Però ecco, secondo me la bravura dell'allenatore, così come quella di non fissarsi su un modulo specifico. Sì, tu hai la tua idea di gioco, che può essere, che ne so, diciamo 4-3-3 per dirti, ma se tu vai in una squadra dove al momento che arrivi non hai giocatori per fare quel determinato, devi anche essere elastico e capace a modificare la tua filosofia di gioco, comunque essere aperto a 360 gradi a giocare anche con moduli diversi. Ecco, cerco di semplificarla perché credo che chi ci ascolta capisca meglio, ecco, così.
Ma poi tutto il riferimento a quelle dell'alimentazione, alle metodologie di allenamento a cui sono magari abituati i giocatori della nazione dove si va, le loro abitudini, i loro tempi, credo che sia importante non arrivare lì e imporre un nuovo regime. Vedi, ora tu sei stato anche in Russia, ma anche la Russia, l'Ucraina, insomma, anche lì hanno le loro abitudini, che non sono
hanno abitudini, cambiano anche solo gli orari dell'allenamento. Sono squadre abituate ad allenarsi sempre, ne so, all'11 la mattina, anche per questioni climatiche, e tu portandoglielo al pomeriggio, che magari invece per te è più logico perché riposano, perché scombussoli, diciamo, quella che è la loro abitudine, quella che è la loro mentale, vai a creargli anche uno stress ulteriore che poi si ripercuote in prestazioni non all'altezza e in maggior rischio di infortuni, perché gli infortuni sono molto spesso anche derivanti dallo stress, da sovraccarico di tensione, insomma.
Nei paesi dove hai lavorato, sempre per andare a vedere un po' di differenze, nel rapporto tra il preparatore atletico e l'allenatore è più diretto rispetto
molto
a casa nostra, o c'è una gerarchia alla quale in Italia siamo maggiormente abituati?
No, sicuramente il preparatore, diciamo, come l'allenatore in seconda, adesso sono uomini molto 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 vicini all'allenatore, mentre prima, diciamo, visto che stiamo parlando anche di evoluzione, un bravo preparatore, cioè una società prendeva anche un bravo preparatore, l'allenatore lo accettava, sapeva che era bravo, aveva il suo coro, perché aveva il suo spazio ed erano, torno a dirti, cose anche separate, mentre adesso se la preparazione, come abbiamo detto prima, è fisica, la fai con esercitazioni tecnico-tattiche, se non c'è lo stesso, la stessa idea, la stessa filosofia sia di gioco che di intensità tra preparatore e allenatore, è impossibile che il binomio faccia degli ottimi risultati, insomma, ecco, andrebbero a scontrarsi le due cose. E come abbiamo detto, deve esserci una completa fiducia dell'allenatore nel preparatore atletico, perché appunto, come ho detto prima, bisogna monitorare tantissimo, e ci sono gli strumenti adesso per farlo, i carichi di lavoro, e quindi a volte anche il preparatore entra in quello che è la decisione dell'11 iniziale, insomma, deve far giocare, chi non far giocare, il minutaggio, perché appunto si gioca molto di più, si gioca a ritmi molto più intensi, si gioca con stress molto più notevole, l'intensità è eccessiva, e quindi il preparatore ha degli strumenti magari che l'allenatore non ha, o delle capacità che l'allenatore non ha, per poter dire magari forse è meglio questo giocatore qui, questa partita qui, tutelarlo, prevenire, proteggerlo, e quindi se non c'è un grandissimo feeling, insomma, non funziona, mentre altri elementi magari dello staff tecnico, che oggi sono numerosi, possono anche essere tra virgolette autonomi o presi, a mio avviso, puoi prendere un match analyst bravissimo anche se non è nel tuo staff, ma preparatore atletico e allenatore devono avere veramente una simbiosi importante.
Mi verrebbe in mente una provocazione: parliamo sempre di quello che ci possono portare gli allenatori stranieri in Italia, ma forse questa è una, la butto lì, e poi Anna andrà con una, probabilmente quella che sarà la domanda finale, ma forse sarebbe il caso per noi italiani fare esperienza all'estero, guardare com'è il mondo direttamente negli altri paesi e poi portarla questa esperienza. E forse, dico, per cambiare il calcio italiano è necessario che i professionisti italiani vadano ad allenare all'estero e portino la loro esperienza maturata all'estero in Italia. Che ne dici?
Allora io dico che il professionista italiano all'estero è visto comunque sempre come un top professionista, che sia un allenatore, che sia un preparatore, che sia un match analyst, che sia, perché ci riconoscono tutti grandissima capacità, grandissima conoscenza, grandissima professionalità. Ecco, però dobbiamo andarci, come ho detto prima,
con un'apertura mentale.
Con apertura mentale alla lingua, alle abitudini, alla cultura, al gioco, al calcio diverso. Non c'è da dire sì, vado in Ucraina, che cavolo di campionato può essere quello ucraino? Il campionato ucraino è difficile, ha le sue difficoltà, il campionato turco ha tutt'altre difficoltà. E dopo farsi questa esperienza, e allora il tuo bagaglio, che è già notevolissimo, perché teoricamente, ripeto, secondo me siamo i più preparati e ce lo riconoscono sia a livello di allenatori che di preparatori, però tu lo ampli e lo modernizzi e ti fai un'esperienza che ti arricchisce a 360 gradi, e dopo potresti portare anche questa esperienza in Italia, che invece se tu resti solo chiuso in Italia Fai fatica a cambiare quello che è la mentalità, perché sembra tutto normale quello che si fa in Italia, è tutto giusto, e invece ci sono anche cose.
E poi uno, diciamo, non cresce, ecco, fondamentalmente.
Esatto, esatto. Uno deve essere sempre aperto a crescere. Cioè io ho 30 anni di esperienza dal primo anno al Brescia e poi Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar, Zenit, Nazionale Turca, eccetera. E le cose che facevo 15 anni fa, visto che parliamo di evoluzione, 20 anni fa, 30 anni fa, che erano cose, a mio avviso, anzi i numeri lo confermano anche, visto che ho sempre vinto, erano giuste. Adesso sono impresentabili. Però se io mi fossi fermato a dire no, ma con questa preparazione, con questa metodologia ho vinto, continuo anche adesso. No, dopo 10 anni, dopo 5 anni, dopo 7 anni non è più proponibile. Devi
evolvere.
Se vuoi continuare a vincere, se vuoi continuare a far bene, devi evolverti. E per fare questo, ha detto bene prima, devi avere un'apertura comunque mentale, essere aperto a riflettere, ad accettare tante altre proposte. Poi ovviamente tu le valuti, le gestisci e sei tu che fai le scelte finali. Però essere chiuso o comunque, tra virgolette, arroganti perché abbiamo le conoscenze, perché siamo i migliori, e forse poi ci resta indietro.
Carlo, un'ultima domanda che è anche una mia curiosità. Lo Shakhtar sta giocando in condizioni particolari, spesso lontano da casa per motivi geopolitici. Come si gestisce la resistenza fisica e mentale di un gruppo in un contesto del genere anche particolare?
Ecco, guarda, ieri per dirti siamo partiti per venire qui a Cracovia, perché noi le partite casalinghe europee le facciamo a Cracovia.
Sì.
E normalmente ci si mette 6 ore, che comunque sono tante, invece ieri ce ne abbiamo messe 10 perché abbiamo avuto problemi alle varie dogane. E si gestisce dando tantissima importanza al recupero. Diventa quasi più importante il recupero che l'allenamento fine a se stesso, perché se calcoli che noi facciamo 4 viaggi a settimana per fare le 3 partite, e quindi anche trovare il tempo per allenarsi,
ma anche per andare a prendere l'aereo.
Sì, esatto, quando prendere, così noi facciamo, siamo a Leopoli per dirti, quando giochiamo le partite europee, perché Leopoli è comunque la più vicina per uscire, quindi dobbiamo farci 4-5 ore per andare in Polonia, prendere l'aereo, fare il tempo che ci vuole per l'aereo, andare dove dobbiamo andare a giocare. Quindi sono condizioni
estreme, dai,
estreme. Però ecco, cerchiamo di ottimizzare al massimo l'allenamento, quindi molto più corti ma molto più intensi, e cercare di far capire quanto è importante il recupero, ecco.
Carlo, grazie infinite di averci aperto la tua esperienza grandissima sul calcio europeo e sulle differenze col nostro amato e a volte anche un pochino odiato calcio italiano. Spero di sentirti presto. Domani giocherete con Legia Varsavia, tra l'altro avete una squadra polacca in Polonia, in bocca al lupo.
Esatto. Giochiamo in casa ma giochiamo fuori casa.
A presto. Però, ancora grazie tante, Carlo. Grazie. Allora,